Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori anche in quest'anno 2017. Ave Maria a tutti da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Ecco, è la prima tu per tu dell'anno questa, ed è bello perché inizia, vero, con il Santissimo Nome di Gesù. Ogni ginocchio si pieghi in cielo, in terra e sottoterra. Bisogna piegare le ginocchia, bisogna diventare più piccoli, perché quando uno piega le ginocchia naturalmente già cala di un bel po' di misura. Se poi si inchina cala ancora di più, se poi si prostra a terra ancora di più. Ogni ginocchio si pieghi. Ebbene, adesso noi allora ci inginocchiamo e sempre in direzione, ecco, della nostra parrocchia o di qualche campanile, facciamo l'atto di riparazione insegnato dai tre pastorelli, cioè hanno insegnato dall'angelo ai tre pastorelli, il quale angelo si è prostrato altro che piegato le ginocchia, faccia per terra, i bambini altrettanto. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente nel tabernacolo della nostra parrocchia e in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Lo dico nel nostro tabernacolo della nostra parrocchia, perché talvolta pensiamo che ci sia dappertutto meno che nella nostra parrocchia, visto e considerato che si entra spesso chiacchierando, si esce chiacchierando e tante volte si sta anche in chiesa a chiacchierare, no? E non si pregano e non si piegano le ginocchia. Avete problemi di ginocchia? Avvicinatevi a un banco, aggrappatevi al banco e piegate le ginocchia. Cioè, Signore ci aiuti a piegare le ginocchia, ma soprattutto oltre a queste ginocchia del corporali, pieghiamo le ginocchia della nostra presunzione, è vero, e della nostra, nostro orgoglio, del nostro io. Vabbè, allora Anna, sai, anno nuovo, bisogna anche dire, abbiamo la scorta di tutto quello che abbiamo visto e sentito durante le festività, che bisogna vedere che radici avevano queste festività. Perché tutti festeggiano, è interessante che quelli che non credono festeggiano la nascita di Gesù, ma mica perché è nato Gesù, ma perché è un'occasione per far festa. Allora, chi fa festa con Gesù, vero, intanto va a chiedergli perdono di tutte le cose che ha combinato, vero, e si accosta a Gesù pulito, ecco, e dice: Gesù, vengo per ringraziarti della tua incarnazione, perché noi non eravamo certamente degni che il Figlio di Dio si incarnasse per venire a salvarci e morire in croce per noi. C'è quella frase potente di Sant'Agostino, sapete, la ripeto ogni tanto perché non la senti dire da nessuno, non la senti dire da nessuno. Se Gesù Cristo non si fosse incarnato e fosse venuto a salvarci, saremmo stati tutti una massa di dannati. Sant'Agostino, dottore della Chiesa, va bene così? Ecco, è bene che ci pensiamo, per cui saremo una massa di dannati, Gesù Cristo è venuto a salvarci, ma noi manco lo ringraziamo. E vabbè, poi cosa mi tocca sentire? Senti di quei discorsi roboanti, sai, tutti i capi, vero, sia governanti, ma tutta la gente, insomma, che pensa di contare, per cui dovrà contare gli anni di purgatorio, se gli va bene, se no gli tocca contare l'eternità della dannazione per tutto quello che hanno combinato. Allora, mi tocca sentire, dobbiamo combattere il terrorismo. Dobbiamo combattere il terrorismo. Pensare che chi lo dice, chi lo dice non si accorge di essere un terrorista. Mamma mia, dice Claudio, cosa stai dicendo? Mamma mia, cosa stai dicendo? Ah, ma ve lo dimostro. Allora, attenzione. Questi che sono stati eletti vuol dire che hanno carpito la fiducia degli elettori, che sono poco svegli, perché sono poco cristiani, perché conoscono poco la verità. Che succede? Che questi qui hanno firmato, hanno voluto leggi anticristo, leggi che procurano le guerre. Allora, giornata della pace, ma fatemi un piacere, ma avessimo almeno il coraggio di essere veritieri, no? Cioè, scende dal cielo la madre di Dio, conosciuta perché tutti i papi sono andati, è vero, a Fatima. Lei viene a dire: se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita sta guerra ne inizierà una peggiore di questa. Bene, allora, il non avere combattuto il peccato ha provocato delle sofferenze immani. Ora, chi le ha provocate? Quelli che vogliono combattere il terrorismo. Perché? Perché hanno promulgato leggi che aumentano i peccati dell'umanità. Allora, chi è il terrorista? Sono quelli che si fanno scoppiare o sono quelli che fanno scoppiare gli altri, no? Perché qui bisogna che ci spieghiamo bene. Cioè, le guerre scoppiano perché offendiamo Dio, nostro creatore e nostro salvatore. Bene. Allora, ci sono anche i cattocomunisti, capite? Cioè dei cattolici che però la pensano non da cattolici, perché non intendono osservare i comandamenti di Dio. Qui intendono promulgare leggi con comandamenti nuovi, per cui si sentono come Dio, e praticamente trascinano il popolo nelle guerre, trascinano il popolo in situazioni di grandi sofferenze, per cui chi combina questi guai? Perché guardate cosa succede in Siria, guardate cosa succede in Italia, in Francia, in Germania, cioè che legge abbiamo fatto noi? Allora, se tu ammazzi un figlio nel grembo della madre, non è un problema. Se tu ammazzi un figlio fuori del grembo della madre, è un problema. Sempre un figlio è, sempre una creatura è, che Dio ha voluto far nascere, ma che noi non abbiamo voluto far nascere. Allora, i terroristi, tu pensa che ci sono dei video dove, quando vogliono far abortire un bambino, il bambino dice che scappa, cioè nel grembo si allontana perché sente, e addirittura sentono dei gemiti, dei lamenti, pensa un po', vigliacchi che siamo, no? Tuo povero bambino che non può votare, che non può difendersi, no? Viene condannato a morte. Questi sono i terroristi che hanno fatto le leggi per condannarli a morte, e poi vengono a dire che dobbiamo liberarci dai terroristi. Beh, comincia tu a togliere tutto ciò che procura le guerre, così non sei più un terrorista. Invece lo sei, perché finita una legge ne mettete un'altra, per cui i peccati aumentano. E questo è terrorismo reale, terrorismo che ce l'abbiamo davanti agli occhi, ma è l'interpretazione che l'uomo d'oggi, distratto, non riesce mica ad arrivarci a fare sto pensiero, no? Poi, altra ipocrisia, siamo in chiesa, datevi un segno della pace. Ma che cosa vuoi che ti dia un segno della pace? Ma cosa vuoi che ti dia la mano? Ma se tu sei in guerra con Dio, se tu sei in guerra con la verità, se tu praticamente hai il coraggio di votare contro Cristo, mi vieni a dire dammi la pace a me. Ma se ti manca a te, come fai a darla a me? Allora, anche qui sono tutte cose che ci fanno, cioè ci riempiono la bocca e gli occhi di cose che non contano proprio un bel niente, non contano proprio niente. Allora, terrorismo, pace, e storie varie, né? Allora, noi abbiamo, che bello, abbiamo Giovanni Apostolo, che comincia, dico, siccome lui ha cominciato a spiegarci certe cose già nell'anno che stava per finire, allora dice: figlioli miei, questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che noi vi annunziamo. Dio è luce e in lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Cristo, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Allora, questa qui è la lettura del 28. Poi dopo andiamo avanti, c'era il 29, dice così: figlioli miei, da questo sappiamo di aver conosciuto Gesù, se osserviamo i suoi comandamenti. Ma se tu mi voti una legge per ammazzare tuo fratello, che c'è la legge di Dio che dice non uccidere, no? Ma se c'è scritto che non puoi desiderare la donna da altri, no? Ma se c'è detto che non devi rubare, ma tu come fai ad andare a fare la comunione scellerato? Figlioli miei, da questo sappiamo di... Ecco, se osserviamo i suoi comandamenti, chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo. E noi siamo governati dai bugiardi e in lui non c'è verità. E non c'è verità, difatti, no? Perché poi convincono le persone... Ma chi credono di essere questi qua? Vedi che sono degli anticristi. Chi invece osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di rimanere in lui deve anche egli comportarsi come lui si è comportato. Ecco, allora, vediamo un po' il 29. Allora, chi ama suo fratello, cui vuoi il bene di tuo fratello, rimane nella luce e non vi è occasione di inciampo. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Guardatevi intorno, sentite i discorsi, ma cosa guardate la televisione a fare? Ma cosa ascoltate tutte queste bugie? Ma è possibile che non vi accorgiate che vi prendono in giro, no? Leggete il Vangelo, leggete la verità che deve essere in noi. Giorno 31, figlioli, è giunta l'ultima ora e arriverà anche l'ultima ora, perché chiaramente è giusto che l'ultima ora venga, visto che noi nasciamo e moriamo. E voglio vedere davanti a Dio come ce la caveremo, che abbiamo fatto tutto il contrario di quello che ci ha insegnato Lui. Figlioli, è giunta l'ultima ora. Come avete sentito dire che l'anticristo deve venire, di fatto molti anticristi sono già venuti. Per cui non pensate che sia io a dire che sta gente sono degli anticristi, perché lo dice San Giovanni. Parola di Dio. Anticristi, scusa, uno che fa le leggi contro la legge di Dio non è un anticristo? E si fa chiamare onorevole, come l'onorevole anticristo, ma soffesso proprio io, che devo dare dell'onorevole all'anticristo. Ma guarda un po', da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti da noi, ma non erano dei nostri. Se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Sono usciti perché fosse manifestato che non tutti sono dei nostri. Ma dovete sapere che oggi questi qui non escono, questi qui stanno dentro, per cui magari se ne andassero, no? Invece no, stanno dentro, perché la strategia ultima del cornuto, vero, chiamiamolo per nome, qual è? Che se combatti la Chiesa dall'esterno, diciamo che non combini niente, perché in pratica è forte all'interno. Allora dice, facciamo una cosa, no? A volta però l'ho trovato il sistema per distruggerla, perlomeno in gran parte, non può distruggerla tutta. Cosa faccio? Vado all'interno e combatto dall'interno, mamma mia, siamo arrivati proprio lì. E non so, Anna, vi avevo letto io poi quella lettera o quel discorso del Vescovo di Filadelfia.
No, non ricordo.
Forse l'ho letta agli esercizi, ma non l'ho letta a voi. Allora ve la leggo perché vale veramente la pena di leggere quello che un vescovo coraggioso, perché oggi i vescovi devono avere il coraggio di stare nella verità. Allora, sentite questo vescovo, benedetto lui e tutto quello che ha detto. Signore pietà. Senti qua.
Si auspica forse che la Chiesa sia vuota addirittura piuttosto che le presenze.
Sì, quella là. Allora adesso lo leggo.
Leggi perché io ho poche memorie, ma
il vescovo ammette, sarebbe meglio che uscissero i cattolici tiepidi, ma bisognerebbe che uscissero i cattolici anticristi. Durante un discorso rilasciato mercoledì all'Università di Notre Dame, l'arcivescovo di Filadelfia, Charles Chaput, ha anche dichiarato che molti cattolici noti, sono onorevoli addirittura, o anche, ma non vado avanti, hanno anche dei colori particolari, allora, che molti cattolici noti sono deboli nella fede, tanto da menzionare il concetto di apostasia silenziosa coniata dal Papa Emerito Benedetto XVI, affermando che i cattolici che non difendono la verità dell'insegnamento della Chiesa sono dei codardi. Ovviamente dobbiamo fare tutto quello che possiamo per riportare i cattolici tiepidi a una vita attiva nella Chiesa, ha detto il vescovo, al simposio di vescovi e ai membri dei loro staff radunati nel campus di South Bend in Indiana. Ma non dovremmo mai avere paura di una Chiesa più piccola, più luminosa, se i suoi membri hanno una fede più fervente, se sono più zelanti, più missionari e più decisi verso la santità. Attenzione, vi dico attenzione, perdere persone che sono membra della Chiesa solo di nome è una perdita immaginaria, ha continuato. Sarebbe infatti più onesto uscire per quanti se ne vanno e più salutare per chi resta. Ma perché? Perché questi qui, a quelli che vogliono vivere il vero cristianesimo, gli danno degli esagerati, dei preconciliari, hanno di tutti i difetti di questo mondo, per cui questi qua sarebbe bene che lasciassero in pace quelli che vogliono vivere da buoni cristiani, no? Invece sono combattuti. Dovremmo concentrarci sulla proposta e non sui numeri o sul peso istituzionale. Per cui pochi ma buoni. Allora quando dice c'erano 5.000, 50.000, 100.000, ma questo significa niente. Voi, tanto per dirvene una, no? L'anno santo in cui, diciamo, era vivo San Filippo Neri, riferisce che quel giorno là, diciamo, l'indulgenza plenaria, l'hanno ricevuta in due persone, insomma sto Gesù misericordioso, ma com'è sta storia, no? Che adesso ha cambiato tutto. Dunque l'ha ricevuta lui e una vecchietta, Allora, queste indulgenze plenarie che noi vogliamo buttare sulla gente, ma non abbiamo la possibilità, vero? Perché bisogna che ci sia, non essere in peccato, essere il distacco dal peccato, ma cosa credono questi? No? Di andare in piazza San Pietro e ricevere la soluzione generale di che cosa? Dei peccati che non vogliono smettere di fare e che vogliono continuare a fare, addirittura proporre di toglierli come peccati, ma quasi quasi diventano come virtù. Allora, voi vi vantate di ciò di cui dovreste vergognarvi, questa frase è parola di Dio, però qua non si vergogna nessuno. Allora, capite, vuol dire che servono pochi cristiani veri, quelli che fanno numero non servono a niente. Quando Gesù, c'era tutta sta gente che gli andava dietro, no? Perché ha moltiplicato pani e pesci, miracolo, tu pensa a stare con uno che ti dà da mangiare senza lavorare, che ti fa vedere lo spettacolo continuo di miracoli, di cacciata di demoni, ma è una meraviglia, ma è chiaro che ti vanno tutti dietro, ragazzi, si mangia, si beve, si godono fatti straordinari, ma andiamo dietro a questo qua, a questo Messia, a questo profeta. E Gesù si gira e gli dice, sentite, mo me spiego bene, chi vuol seguire me, rineghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché se credete che io voglia essere eletto re, vi sbagliate. Pertanto prendetevi la croce e seguitemi. Ma qui la croce noi gliela sbattiamo addosso agli altri, ma non vogliamo portarla. Però arriviamo, allora, perché se no mi dilungo troppo, Anna, andiamo alla lettura di San Giovanni di oggi.
Sì, certo, sì, sì. Allora, San Giovanni mette in luce il rapporto filiale tra Dio e il cristiano, spiegando che il dono ineffabile della filiazione divina, che il mondo non conosce, sarà a noi rivelato e vissuto in pienezza soltanto nella vita eterna, dove vedremo il Signore faccia a faccia e saremo simili a Lui. Fin da ora, tuttavia, siamo figli di Dio. Nella vita di ogni giorno, dunque, facciamo attenzione a non deturpare questo ineffabile dono con il peccato, e sforziamoci di restare sempre uniti a Gesù in ogni nostra azione. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli, se sapete che Dio è giusto, sappiate anche che chiunque opera la giustizia è stato generato da Lui. Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio. E lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso, come Egli è puro. Chiunque commette il peccato commette anche l'iniquità, perché il peccato è l'iniquità. Voi sapete che Egli si manifestò per togliere i peccati e che in Lui non vi è peccato. Chiunque rimane in Lui non pecca. Chiunque pecca non l'ha visto né l'ha conosciuto.
Anna, mentre tu leggevi, io pensavo agli attentati. Né? Allora, praticamente, questi che ammazzano le persone nel grembo dell'Europa cristiana, praticamente dico, sono abitanti dell'Europa, per cui figli d'Europa, figli dell'Italia, di chi, praticamente vengono ammazzati, e allora naturalmente è un orrore, no? Ma queste nazioni hanno le leggi per ammazzare i figli prima che nascano, poi si meravigliano se nel grembo d'Europa vengono ammazzate le persone, no? È una cosa veramente impressionante. E adesso noi abbiamo le forze dell'ordine, ma perché non guardiamo le forze del disordine invece prima? Perché se noi facciamo ordine non servono neanche le forze dell'ordine, perché ci pensa nostro Signore a proteggerci, ci pensa nostro Signore a far ordine, ad essere il nostro Dio. Adesso sono 50.000 persone che fanno la guardia, ma cosa vuoi che se uno entra con le cinture piene di dinamite te fa saltare per aria tutto, no? Se quelli gridano guerra santa, salvati cielo, siamo pieni di quelle persone là che faranno il loro dovere, perché taglieranno la testa a coloro che non l'hanno usata perché non gli serviva. Allora, vediamo un po'. Figlioli, se sapete che Dio è giusto, sappiate anche che chiunque opera la giustizia è stato generato da Lui. Allora, chi è che opera la giustizia? Guardatevi intorno, ascoltate cosa dicono, vero, nei vari nei senati, nelle camere dei deputati e di tutta questa gente qua. Ma di che cosa stanno parlando? Stanno parlando e stanno volendo il bene degli uomini, vogliono amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa, o hanno intenzioni completamente diverse, anticristi. Allora, figlioli, se sapete che Dio è giusto, sappiate anche che chiunque opera la giustizia è stato generato da Lui. Per cui, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Allora, ma questi qui l'hanno conosciuto Dio. Sono capaci ogni tanto di tirare fuori anche, tirano fuori il Papa, tirano fuori, che ne so io, San Francesco, ma giusto per mettersi una maschera, no? Per cui la gente non riesce a vedere la faccia vera. Allora, carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. Chiunque commette il peccato commette anche l'iniquità, perché il peccato è l'iniquità. Ma è mai possibile? Dico, noi abbiamo votato le leggi per peccare liberamente, per cui anticristo, ma tu che cosa vai cercando? Preghiamo per la pace. Ma cosa vuoi pregare per la pace? Devi pregare e devi togliere tutto ciò che è peccato, e allora avrete la pace. Se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita sta guerra ne inizierà una di peggiore. È successo, non è servito a niente, perché noi stiamo ad ascoltare quelli là che ce la raccontano come vogliono. Madre Teresa di Calcutta, che allora, la Madre Teresa di Calcutta, grande santa, premio Nobel, Madre Teresa di Calcutta, io l'ho vista, io l'ho sentita, io, mamma mia, ma stai zitto. Madre Teresa di Calcutta ha detto così: se non smettete di fare aborti scoppierà la terza guerra mondiale. Tutta sta gente che si vanta di aver visto, conosciuto Madre Teresa di Calcutta, perché non dice anche che se non smettiamo, che bisogna andare in Russia qua, dove Putin non permette che si faccia l'aborto, dobbiamo andare in Russia? È una cosa incredibile quello che sta accadendo. Allora, perché il peccato è iniquità. Voi sapete che Egli si manifestò per togliere i peccati, e che in Lui non vi è peccato. Chiunque rimane in Lui non pecca. Chiunque pecca non l'ha mai visto e non l'ha mai conosciuto. Hai capito? E poi vanno là dal Papa a farsi vedere per pigliare i voti. Vedi quello lì, va dal Papa, per cui è un cristiano, ma fammi la carità, ma fammi la carità. Ma quando, per essere cristiano deve essere uno che segue Cristo, non uno che è un anticristo. Allora, Anna, ci sono anche i salmi, ma io direi magari facciamo una pausa musicale,
sì,
no?
Certo.
Perché queste cose qua, diciamo che sono sono esempi che si mostrano per dire, è inutile che tu continui ad ascoltare la parola di Dio ma non capisci che cosa vuol dire, che cosa vuol dirti nostro Signore Gesù Cristo. Quando vai ad ascoltare questa parola qui e ti dice sei un bugiardo, tu che cosa capisci? Saranno gli altri, mica io. Per cui passano gli anni e tu continui ad ascoltare i bugiardi e li dai per verità. E poi te la prendi con quelli che dicono la verità perché sono esagerati. Allora, i profeti sono tutti morti ammazzati. Sai perché? Perché sono antipatici, perché ti mostrano i peccati, perché vanno controcorrente, perché non... Cioè, dicono le cose che gli altri non dicono e allora devono scomparire. Tutti morti ammazzati. E Gesù Cristo è venuto a dire ai governanti di quel tempo, gli ha dato i titoli che si meritavano e cosa è finito sulla croce. Allora, chiediamo una pausa musicale intanto.
Sì, sì. Io ricordo il numero agli ascoltatori, il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Bene, sì. Anna, io so che tu sei molto fornita,
sì,
vero?
Sì, sì, sì.
Per cui salterei il salmo responsoriale che ci invita a cantare, ma praticamente qui c'è da piangere. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, a quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quanti lo hanno accolto però. E falsi profeti ce ne sono dappertutto, anzi, diciamo che è una schiera che non si può più contare quanti falsi profeti ci sono. Allora, Anna,
ecco,
leggi
allora,
pure il Vangelo. Sì.
Allora, Gesù è chiamato dal Battista agnello di Dio, l'agnello immolato per redimerci dal peccato. Quanto sei buono! scrive in proposito il beato Charles de Foucault, a voler portare questo nome di agnello di Dio, il quale significa che tu sei vittima come l'agnello e dolce come l'agnello. Siamo anche noi secondo il tuo esempio, o benamato Gesù, vittime per il tuo amore, olocausti che ardono in tuo onore per mezzo della mortificazione, della preghiera e fondendoci nell'assoluta rinunzia a noi stessi, per te solo, dimenticandoci nel modo più radicale. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua, perché egli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio.
Bene, vai avanti tu, Anna.
Meditazione, il dono del libro.
Sì.
Eccomi, allora. San Giovanni, dopo aver detto che il Verbo si è fatto carne, conferma la sua testimonianza con quella del Battista. Prima di spiegare quale pienezza ha il Verbo incarnato e quale grazia e verità ci comunica. Il versetto 15 è come un inciso, una parentesi, una conferma dell'incarnazione del Verbo per la testimonianza di San Giovanni Battista. Come i versetti 16, 17 e 18 sono la spiegazione della pienezza di grazia e di verità che il Verbo incarnato ebbe e ci comunicò. San Giovanni Battista rese questa testimonianza solennemente, gridando alle turbe nell'additare Gesù Cristo: questi è colui del quale io dissi, quelli che verrà dopo di me a predicare è più di me per dignità e dottrina, perché era prima di me, essendo vero Dio. Nella generazione secondo la carne, San Giovanni era prima di Gesù, perché concepito e nato 6 mesi prima di lui. Con quelle solenni parole non poteva dunque alludere che alla preesistenza del Verbo nell'eternità, ossia alla sua divinità. Per quelli che ancora riguardavano il Battista come un prodigio di santità, la testimonianza era di grandissimo valore. Gesù Cristo era stato come presentato al mondo da un grande profeta e presentato come Dio. Non era dunque un ignoto, come dicevano i farisei. Non sappiamo da dove venga. Ma era glorificato dalla testimonianza di uno certamente mandato da Dio. Se era Dio, evidentemente noi abbiamo ricevuto e riceviamo dalla sua pienezza di grazia, grazia su grazia, e dalla sua pienezza di verità, la grazia e la verità, cioè l'annunzio pieno della verità e la grazia per accoglierla e metterla in pratica. Con queste parole l'Evangelista indica la fonte dalla quale egli ha attinto la verità che forma lo scopo del suo Vangelo, la divinità di Gesù Cristo. Egli non fa supposizioni, non esprime un'opinione, non propugna fantasie, attinge la sua dottrina dalla stessa rivelazione fattane da Gesù Cristo, Verbo di Dio fatto uomo, e confermata dai suoi miracoli e dalla sua vita. I nemici di Gesù Cristo avrebbero potuto opporre a lui il Battista, che con la sua austerità rispondeva di più alle idee che si avevano del futuro Messia. Ma San Giovanni, prevenendo l'obiezione, l'ha sfata con la stessa testimonianza del Battista. I giudei, infatti, cioè i capi del Sinedrio di Gerusalemme, avendo saputo della predicazione di San Giovanni Battista e dell'entusiasmo che aveva suscitato nel popolo, sospettarono che potesse essere egli il Messia e vollero accertarsene con un'inchiesta. Ad ogni modo, i capi del Sinedrio scelsero una rappresentanza di sacerdoti e di leviti, cioè di persone competenti in materia religiosa, e la mandarono dove Giovanni battezzava, per domandargli: «Tu chi sei?» La domanda era un poco strana, giacché l'autorità costituita non poteva domandare alla persona interessata o incriminata chi fosse. Avrebbero dovuto indagare per conoscerlo da altri. Ma Giovanni aveva tale accento di verità nelle sue parole e la sua forte lealtà rifulgeva talmente nei rimproveri fatti ad Erode che gli inviati credettero di doversi appellare a lui solo. Appena lo interrogarono: «Tu chi sei?» egli capì subito lo scopo della domanda e, inorridendo al pensiero che potesse essere scambiato per il Messia, rispose con ansiosa insistenza, pari all'amore che portava al Redentore e dalla disistima che aveva di se stesso: «Non sono io il Cristo». L'Evangelista esprime quest'ansia con l'insistente espressione: «Ed egli confessò e non negò, e confessò: non sono io il Cristo». I sacerdoti, i leviti, dovettero rimanere impressionati dall'aspetto e dalle parole del Battista. Secondo le profezie, i tempi erano maturi per la venuta del Messia, ed essi lo sapevano bene. Ora i giudei credevano che Elia dovesse ritornare sulla terra per annunziarlo, ed essi, notando in Giovanni qualche cosa di straordinario, dato che aveva detto precisamente di non essere il Messia, sospettarono che fosse Elia o il profeta predetto da Mosè. Perciò lo interrogarono di nuovo: «Sei tu Elia?» Ed egli rispose di no. «Sei tu il profeta?» Ed egli rispose ancora di no. Soggiunsero allora: «Chi sei tu?» affinché possiamo dare una risposta a quelli che ci hanno mandati. «Che dici di te stesso?» Parlarono così perché essi non vollero mostrare di dargli importanza eccessiva e nel loro orgoglio temettero di accomunarsi al popolo che se ne mostrava entusiasto. Avevano avuto un mandato e dovevano eseguirlo, dovevano portare una risposta qualunque a quelli che avevano dato loro quell'incarico. La disistima dei messaggeri del Sinedrio verso San Giovanni si accrebbe quando egli si dichiarò una voce che gridava. Egli, magro, quasi diafano, poteva dire di essere una voce, poiché sembrava che in lui non vi fosse rimasta che la voce, ma la sua espressione aveva un senso di profonda umiltà, incompresa dagli orgogliosi farisei. Essi credettero di trovarsi di fronte ad un fanatico qualunque, ad un illuso, che si arrogava una missione che non aveva e perciò, rivestendosi di autorità, soggiunsero in tono reciso: «Come? Tu dunque battezzi? se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta. San Giovanni non affrontò la questione direttamente, perché non poteva provare la sua missione innanzi al Sinedrio. Certe opere straordinarie, infatti, per il modo stesso come Dio le compie, hanno in loro l'argomento della verità. Si vedono, non si possono negare, ma è difficile dimostrarle. Come è difficile dimostrare in pieno meriggio che il sole sta in cielo. Si vede, si constata, se ne sperimentano gli effetti, ma non ci si può fare sopra una dissertazione. I farisei erano padroni di non credere a Giovanni, ma la missione del precursore rimaneva quale era, ed egli continuava a compierla finché a Dio fosse piaciuto. Nelle grandi misericordie universali Dio opera da padrone, non si adatta alle leggi comuni, non ci si può adattare, e cammina da trionfatore tra le difficoltà, mostrando proprio in questo la sua potenza e la verità di ciò che compie. San Giovanni però prospettò all'autorità costituita che la sua missione non rappresentava un pericolo, né era un'innovazione contro la legge di Dio. Egli battezzava con acqua, dandola come un segno di penitenza e simbolo della grazia che doveva poi inondare le anime per il Redentore. Non valeva la pena di dare importanza soverchia al suo battesimo e preoccuparsi di lui. Era invece assai importante che essi avessero ricercato colui che doveva salvarli, da essi ancora sconosciuto, benché fosse in mezzo a loro. Questi si sarebbe manifestato dopo di lui, ma era prima di lui, perché Dio eterno, ed egli non era degno neppure di sciogliergli il legaccio dei sandali. Con un atto di profonda umiltà, dichiarandosi solo precursore del Messia, Giovanni chiuse la questione e gli inviati del Sinedrio si ritirarono, senza potergli obiettare nulla. L'ambasciata dei rappresentanti del Sinedrio, lungi dal lusingare Giovanni, lo aveva preoccupato e perciò andava trovando l'occasione per far intendere meglio al popolo che non era lui il Messia. L'occasione gli si presentò il giorno dopo. Vedendo Gesù che gli veniva incontro, disse, additandolo al popolo: «Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo». Chiamandolo agnello di Dio, lo designò come la grande vittima che doveva togliere il peccato con la sua espiazione, soggiunse: «Questi è colui del quale ho detto, dopo di me viene un personaggio che era avanti a me, perché era prima di me». Non era possibile scambiare per Messia qualcuno che in quei giorni poteva emergere nel popolo. San Giovanni lo addita in Gesù Cristo e confessa di averlo riconosciuto per un segno soprannaturale quando egli stesso ricevette il battesimo nel Giordano. Dio stesso gli aveva detto che lo Spirito Santo sarebbe disceso su colui che doveva battezzare nello Spirito Santo. Ora il segno promesso era stato dato per Gesù Cristo, vero figlio di Dio, non per adozione, ma per natura. Sulle rive del Giordano, Giovanni dava il battesimo della penitenza per rendere testimonianza a Gesù Cristo e preparare le anime al suo regno. È necessario approfondire questo tratto provvidenziale della sua vita e ricavarne le conseguenze. L'anima peccatrice ha un fitto velo innanzi alla mente che le impedisce di vedere la verità, ed il velo le è tirato dall'orgoglio. sembrerebbe incredibile, eppure è vero. Più l'anima si degrada e più si inorgoglisce, presume di sé, reagisce al bene e rifiuta la verità. È un fatto che può controllarsi ogni momento, che ci fa vedere di quale natura il nostro orgoglio maledetto. I superuomini da strapazzo sono tutti avviliti da particolari miserie che tolgono loro la vista interiore e li rendono ripugnatamente presuntuosi. L'anima non può vedere se non si umilia. È come il miope che per affissare lontano deve impiccolire, socchiudere gli occhi affinché i raggi giungano a fuoco sulla retina. Il battesimo di San Giovanni era un atto di umiliazione e produceva nell'anima uno stato salutare di impiccolimento che le rendeva meno difficile l'ascoltare l'annunzio dell'imminente redenzione. È più facile seguire un giorno il Redentore riconosciuto. L'anima andava a sottomettersi al messaggero di Dio e si riconosceva peccatrice, anelava la giustificazione, riceveva il battesimo di acqua e capiva che ci voleva ben altro per ottenere la pace completa della giustizia. Si suscitava in lei il desiderio della rinascita. Sentiva ripugnanza al peccato. Se ne voleva liberare ed era disposta a correre a colui che Giovanni, a bella posta e con profonda ragione, chiamò Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo. Il fiume stesso, al quale accorrevano le turbe, aveva qualche cosa di mistico nel nome e nei ricordi storici che orientavano l'anima verso Dio in una salutare umiliazione e in una piena fiducia. Giordano, fiume del giudizio, che mostra o ricaccia il giudizio, discesa. Ricordava il giudizio di Dio che mostra la verità e ricaccia il falso giudizio della nostra mente, facendo discendere l'anima nelle profondità della coscienza, per giudicarsi ed umiliarsi. Le sue acque avevano qualcosa che ricordava il fluire del tempo, poiché passavano senza posa. Esse si arrestarono solo quando il popolo pellegrino dovette attraversare il letto del fiume ed il ricordo di questo grande miracolo risuscitava nell'anima il concetto della potenza e della misericordia di Dio. Le promesse fatte dal Signore ai patriarchi rivivevano in quel ricordo e in quel concetto ed il popolo sentiva più vivo il desiderio del Redentore. Giovanni rendeva testimonianza principalmente con la sua vita al Redentore. La sua parola sarebbe stata vana senza la vita santa e penitente che conduceva. Battezzando, egli faceva quasi fluire con l'acqua il fascino del suo esempio e l'unzione della sua virtù e suscitava nelle anime il desiderio del bene, umiliandone salutarmente l'orgoglio. Anche noi dobbiamo rendere testimonianza a Gesù ed essere in certo modo precursori della grazia di Dio nelle anime, situati sulle rive vertiginose del tempo. Discendiamo nelle profondità della nostra coscienza, giudicandoci per quello che siamo e ricacciando da noi i falsi giudizi del mondo. Il giudizio della coscienza che si umilia e si pente dei suoi peccati è come il battesimo di acqua dell'interiore penitenza che prepara al battesimo di Spirito Santo della grazia sacramentale. L'anima prima si esamina e si giudica, poi corre al Redentore l'agnello di Dio, e fatta pura dalla sua misericordia, diventa sua testimonianza innanzi agli uomini, ai quali dona la prima luce riflessa di verità, perché discernano lo stato della loro coscienza ed anelino a Dio. Dobbiamo riconoscere umilmente che spesso noi siamo falsi testimoni del Signore, con la nostra vita senza luce di verità e senza calore salutare di bene. Non mostriamo né fede viva né amore vero al Signore. E con tanti stolti giudizi sulla sua provvidenza e sulla sua giustizia, lo riguardiamo e lo facciamo riguardare in una luce falsa. Chi verrà dopo di me, diceva San Giovanni, è più di me, perché era prima di me. Noi praticamente riguardiamo Dio come inferiore a noi e osiamo giudicarlo col nostro inetto e falsissimo giudizio, invece di adorarlo profondamente e curvare gli altri alla sua adorazione con il nostro esempio. Eppure, se pensassimo che dalla sua pienezza noi riceviamo grazia su grazia, e se pensassimo alla grazia e dalla verità che ci vengono per Gesù Cristo, dovremmo essere in ogni tempo ed in ogni circostanza come inni viventi della sua magnificenza e della sua gloria. Noi, anzi, dolorosamente rendiamo orgogliosa testimonianza di noi stessi a scapito di Dio, proprio all'opposto di quello che fece San Giovanni. Quando i sacerdoti ed i leviti, mostrando di averlo in grande considerazione, gli domandarono: «Tu chi sei?», egli, lungi da rispondere con parole che potevano conciliargli la stima, rispose recisamente che non era né il Cristo né Elia né il profeta. Rispose negando. Tanto era profonda la sua umiltà e la sua familiarità con il proprio nulla. «Non sono», ecco la risposta spontanea del suo cuore, «non sono, sono un nulla di fronte al Redentore e sono solo una voce che grida per la sua gloria. Noi all'opposto abbiamo sul labbro sempre il nostro io e ci crediamo sapienti, profeti, infallibili, forti, invincibili, esaltati sugli altri. Dovremmo dire: io non sono il Cristo, non ho unzione di grazia, sono un povero peccatore, non sono Elia, cioè non sono né signore né forte perché sono fragile e vile nelle mie potenze, non sono il profeta, ossia uno spirito superiore. Sono un povero stolto senza luce di sapienza e senza fiamma di vera carità». San Giovanni, strettamente parlando, non fece un atto di umiltà nel confessare che non era il Cristo. Se avesse voluto approfittare dell'interrogazione dei sacerdoti e dei leviti per usurpare un titolo che non gli competeva, sarebbe stato un mentitore. La prontezza, però, con la quale proclamò la verità e l'orrore che aveva di poter essere scambiato per il Cristo, rivelano la sua profonda umiltà. Noi non facciamo nulla di eccezionale nel proclamarci miserabili innanzi a Dio, ma facciamo un atto di giustizia che non deve farci invanire e che deve farci riconoscere per quello che siamo e dobbiamo essere voci di glorificazione sua in ogni atto della nostra vita e nel deserto del mondo. Questo nostro dovere deve comprenderci tutti e deve farci temere di disonorare il Signore dinanzi al mondo scellerato che lo rinnega e lo offende. Il maledetto rispetto umano potrebbe farci tergiversare innanzi a chi ci interroga con gli sguardi maligni, con parole pungenti. o con indegni inviti al male? Chi sei tu? Sei tu cristiano? Allora dobbiamo confessare, non negare, che siamo di Dio, che gli crediamo, lo onoriamo, lo amiamo e che a nessun costo vogliamo offenderlo. E se si ha l'ardire di parlare male di Dio, invece di mostrarci titubanti, dobbiamo proclamare la sapienza e la gloria, confessando che non siamo degni neppure di nominarlo, ad imitazione di San Giovanni, che si proclamò indegno di sciogliere il legaccio dei calzari di Gesù. San Giovanni rese direttamente testimonianza a Gesù Cristo, additandolo alle turbe come agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, ossia additandolo come Redentore. Riconoscendolo vero Dio e confermando la sua testimonianza con quella dello Spirito Santo, non basta noi rendere testimonianza a Dio, dobbiamo renderla anche al Redentore, all'agnello di Dio, partecipando ai grandi doni che Egli ci fa nella Chiesa con i Santi Sacramenti e specialmente col sacrificio e col pane eucaristico. La Chiesa stessa ci invita a rendergli questa testimonianza, poiché dispensando il cibo celeste ripete le parole del precursore alle turbe: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Essere cristiani e non partecipare alla vita di Gesù Cristo, che giova? Quale testimonianza può rendere al Redentore un'anima senza redenzione, che si mostra nuovamente pagana e si degrada miseramente nel male? Siamo dunque voci che gridano nel deserto del mondo, voci di fede, di amore e di vita soprannaturale, che invitino le genti al trono di Gesù Cristo e le facciano vivere del suo dolcissimo amore. Amen.
Non sono degno di sciogliere i sandali di Gesù Cristo, il più grande tra i nati di donna. Ora, diciamo, questa frase, noi quando l'ascoltiamo chissà cosa pensiamo, ma dovremmo dire come il più grande tra i nati di donna non è degno di sciogliere i lacci a Gesù Cristo. Io lo ricevo con tanta indifferenza e magari anche in peccato e mi sento degno perché dico che io non so neanche cosa confessare, perché io non ho fatto niente di male. Capisci che hai bisogno veramente di essere purificato, perché c'hai gli occhi con le squame. Se siete nella luce vedete queste cose, ma se sei, quando fai questi discorsi vuol dire che sei nelle tenebre, e nell'ombra della morte. Ora, l'umiltà di San Giovanni Battista, la superbia, la presunzione dell'uomo d'oggi, ma se colui che è il più grande tra i nati di donna parla in questi termini, ma tu ti rendi conto che magari tu fossi il più piccolo e che non lo ammetti di essere il più piccolo tra i nati di donna e continui imperterrito a comportarti come ti sei comportato sino ad oggi. Però questo uomo vestito di peli di cammello gridava nel deserto e continua a gridare perché qui, anche se c'è gente, ma è come essere nel deserto, perché non viene ascoltato. Allora, preparate le vie al Signore, abbassate i colli della vostra superbia, riempite le valli dei peccati che sono i peccati di omissione, cioè il bene che dovevi fare non l'hai fatto, il male che non dovevi fare addirittura hai fatto crescere colline se non montagne di peccati. Ah, ma così bisogna interpretare? Ma non lo so, tu che cosa pensi? Che San Giovanni Battista volesse ingaggiare un'impresa di quelle che costruiscono le autostrade per abbassare i colli e riempire gli avvallamenti o per fare dei viadotti per andare con più facilità a Gesù Cristo? Dico, non so cosa pensi. Allora, umiliamoci davanti a Dio. Umiliamoci davanti a Dio e ricordiamo che non siamo degni. Domine, non son digno. Domine, io, Signore, non sono degno. Domine, non son digno. E lo dice tre volte. Se dovessi leggervi quello che un amico sacerdote, che è stato anche il vescovo, ha voluto, come si, questo è un sacerdote che celebra le messe in rito tridentino, combattuto. Allora, vediamo un po'. Questo qui, manco lui le celebravano, ma poi ha scoperto per grazia questa cosa. E allora ha cominciato e poi ha letto tante belle cose, ma a un certo momento dice: il vescovo mi ha dato l'incarico di fare l'esorcista della diocesi. Allora, volete che vi legga cosa ha scritto? Interessante, molto interessante. Allora,
Maria Claudio,
sì, pronto?
Prima di leggere, chiedo scusa di interrompere, una nostra ascoltatrice ha chiesto come si fa a stare in contatto con Dio.
Come si fa a stare in contatto con Dio? Diciamo che, lo devo dire?
Sì, volevo una spiegazione perché prima ha parlato di questo, così chiede proprio come si fa.
Come si fa? Posso parlare?
Sì.
Allora, un'ascoltatrice chiede come si fa ad entrare in contatto con Dio. Allora, intanto è scritto che il Signore si fa trovare da chi lo cerca. Diciamo, togliete i peccati. Cioè, se sono beati puri di cuore perché vedranno Dio, vuol dire che se mi faccio togliere le squame dagli occhi, dovrei vedere con gli occhi dell'anima, non è che vedo il volto di Cristo, ma vedo la verità, comprendo la verità. Sono in contatto con Dio perché quando leggo le sue parole mi rallegro perché vedo che Dio si degna di parlare con me. Allora, entro in contatto con Dio. Bisogna diventare piccoli, bisogna umiliarsi davanti a Dio e dire: Signore, se io non sono in contatto con te, certamente non dipende da te che non vuoi essere in contatto con me. Sono io che forse ho costruito dei muri, delle barriere, e per cui non sono in contatto con te. Allora, abbassate i colli, riempite le valli, preparate le vie al Signore. Ecco, credo che significhi questo. Dice: Signore, il buon ladrone si è reso conto di tutto quello che aveva combinato e diceva: è giusto quello che io sto patendo, perché lo merito, in quanto ho fatto il male. E chiede a Gesù di pregare per lui. E il Signore addirittura, verrai con me in paradiso, per cui ci vedremo di qua crocifissi e di là glorificati e gloriosi. Allora, è chiaro che se io non voglio togliere i peccati, non posso entrare in contatto con Dio, perché i peccati sono una barriera tra me e Dio. Allora, il Signore è venuto a salvarmi, Il Signore è venuto nelle tenebre, ma per rischiarare le tenebre. Allora parla, o Signore, il tuo servo ti ascolta. Leggo il Vangelo, leggo le spiegazioni di Don Dolindo, ascolto Radio Buon Consiglio, leggo la vita dei santi e mi accorgo che io sono molto lontano da tutti questi santi. E allora dico, Signore, tu non sei venuto per i sani, ma sei venuto per i malati, e io sono malato perché non ci vedo. Tu non sei venuto per i giusti, ma sei venuto per i peccatori. Signore, tu sei venuto per me. Ecco l'incontro. Ho incontrato Dio perché ho riconosciuto che Lui è venuto a salvarmi ed è venuto a perdonarmi ed a guarirmi. Però bisogna che io gli chieda, Signore, fa che io veda. Signore, se tu vuoi puoi guarirmi. Però bisogna avere questa umiltà. Ecco, allora vi leggo questa cosa perché è interessante, molto interessante. Mi è arrivata ieri, per cui dico, si vede che la devo leggere domani. Allora, lui dice così: Satana odia la tradizione e tutto ciò che è cattolico. E dice così: la messa è sempre messa, sì, ma l'efficacia cambia. Questa proprio è insopportabile, dice il nemico. Questo mi grida il demonio per sommi capi. Ogni qualvolta costringo qualche paziente, chiamiamolo così, amico, a venire con me alla Santa Messa ad assistere al divin sacrificio, così come tramandato nella Chiesa Cattolica Romana per secoli, così come lo hanno celebrato migliaia di santi in modo tradizionale secondo il rito di San Pio V e Giovanni XXIII. Infatti, personalmente, propendo verso una spiritualità in tutto e per tutto tradizionale improntata alla santa tradizione, cosa che cerco di trasmettere agli altri, soprattutto ai tormentati che ricorrono alla mia preghiera perché noto veramente un'efficacia maggiore. Questo per alcuni motivi. Primo, la tradizione è odiata dal demonio e tutto ciò che è tradizionale, cattolico, e suona come tale. Egli cerca di distruggerlo perché rovina i suoi piani, è lui che lo dice. La tradizione è ricca di simboli e riti mirati a tenere lontano il demonio ed a cacciarlo. La tradizione ricorda al demonio le sue sconfitte, si pensi alle parole che tante volte lo hanno cacciato al latino, ai canti, alle preghiere recitate da tanti santi, riaffiorano questi ricordi nella sua mente e si sente sconfitto in partenza. Sono per lui come dei traumi, ferite che si riaprono. Era contento perché li abbiamo tolti. Appena tu gli dice, mi vengono in mente tutte le sconfitte che ho avuto prima con questi riti. Egli stesso, pensate che è stato tolto la preghiera di San Michele al termine della messa, no? Tanto per egli stesso ha ammesso, il demonio ha ammesso queste cose e il suo odio verso le cose sacre, verso la Santa Messa tridentina e tutta la liturgia tradizionale. Cercherò di fare un resoconto dei commenti del demonio durante una Santa Messa di sempre. Al solo entrare in chiesa comincia a gridare: che puzza di morte, di antico, che schifo. Capito? Il demonio, cioè, come entra in chiesa, comincia, ecco, introivo d'altare Dei a Deum qui letifica Diuven tutte meam, altro che letificare, qui comincia a venirmi il mal di mare, andiamo via, portami via, o ti faccio vedere lo spettacolo. Il demonio, no? Giudica me Deum e ti scerne causa meam, de gente non sancta, iudex ego sum. Il giudizio l'ho dato già, io mi ha rotto e me ne sono andato. Non ha mica detto che è stato cacciato, dice che se n'è andato. E un altro giudizio è questo: lui, il posseduto, è mio e tu, se non mi porti subito fuori, ti faccio volare ed introivo l'altare dei. Ancora sempre le stesse cantilene, tanto all'altare non vi ci faccio arrivare tranquilli. Confite Ordeo Onnipotente, Beata Maria Semper Virgine, Beati Michele Arcangelo, no, loro no, e basta, hai capito? Miseriato Vestio, indulgenza, tanto lo vedi come siete caduti in basso, altro che indulgenza, soluzioni, sono io che manovro tutto, riferimento agli scandali. Per questioni di praticità e tempo ho riportato solo questo, ma potete ben immaginare il resto. Eruttazioni continue durante tutta la messa, voglia di scappare, diceva che c'erano le pulci, le zecche, e un rifiuto secco di inginocchiarsi alla Santa Comunione, ma con un po' di forza e l'aiuto di Dio ci sono riuscito a inginocchiarli, perché qui era più di uno. E poi dopo la comunione urla a voce medio-alta, basta, mi hai dato il veleno, assassino, mi hai fatto prendere il veleno, che sono posseduti, ma uno fa la comunione, sì, talvolta non è neanche colpa loro, quella che ho conosciuto io è colpa di sua madre. Invito tutti, soprattutto le persone che non hanno conosciuto il Chico e non praticano, a cercare di praticarlo, perché fa davvero terrore a Satana, ed anche perché è chiesto dalla nostra tradizione racchiusa in essa. Va bene, allora, siccome noi non crediamo ai santi, ma sembra che invece crediamo ai diavoli, perché se facciamo tutto quello che vuole il diavolo, ma non vedete, sono partito mostrando le leggi e tutte quelle cose là, e i voti che abbiamo fatto. Allora, al diavolo gli crediamo, allora dovete credergli anche adesso, perché sarebbe, cioè, si svela il nemico, no? Dice, mi credete, e quando io mi lamento delle cose sante non mi credete. Allora, vedete, poveri uomini, che bisogno c'è di conversione, ma addirittura di luce. Le tenebre sono nel mondo, vero? La luce venne nel mondo, ma le tenebre non l'hanno accolta. Oggigiorno è tenebra. Padre Pio ha detto così, questo nostro tempo è tempo tutta tenebra, tutte T, diceva, è tutta tenebra. Dopo il trionfo sarà tutta luce, ma intanto stiamo nelle tenebre e tranquillamente, siccome non vediamo niente, siamo accecati dalle tenebre che non si vede niente, non vediamo neanche il male, non siamo neanche capaci di confessarci. E vabbè, Anna, credo che tu riesca ancora a leggere qualcosa, vero?
Il fioretto, Claudio.
Sì, sì, a proposito di parole inutili, quante ne dobbiamo sentire, e ci crediamo alle parole inutili, alla verità. Diciamo, siamo un po' perplessi, eh?
Purtroppo sì, è come vero. Mamma mia, Signore pietà, davvero, ecco qua. Accanto al corredo magnifico di tante virtù, non mancavano nella vita di Santa Geltrude, monaca benedettina, alcuni difetti, che erano per lei sorgente di profonda contrizione, e talvolta sconcertavano coloro che le vivevano accanto. Ciò avveniva soprattutto quando l'impeto del suo carattere la trascinava a qualche scatto di impazienza, o quando il suo zelo per la giustizia la rendeva dura nel correggere gli altri. Una notte, durante una delle sue lunghe insonnie, Santa Geltrude, esaminando la sua coscienza, osservò che aveva preso l'abitudine di dire delle parole inutili. Nel Vangelo di San Matteo è riportata a riguardo una parola molto esigente di Gesù. Io vi dico che di ogni parola inutile gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. La Santa ne chiese quindi perdono al Signore, pregandolo che l'aiutasse a correggersi, ed egli l'aiutò, insegnandole come pronto ad aiutare le anime che combattono generosamente i propri difetti. Poi c'è un bel pensiero anche di Sant'Alfonso Rodriguez. La cosa principale è quella di mortificare, sradicare la passione dominante, cioè quell'affetto, quell'inclinazione, quel vizio, quella cattiva abitudine che ci domina e che ranneggia, mettendoci in pericolo e facendoci cadere più frequentemente. Finché non faremo questo, non faremo grande progresso nella perfezione. Ecco, per cui
allora, avete sentito quando si invoca la Madonna e San Michele Arcangelo? No, scaricatevi la novena di San Michele Arcangelo in stella mattutina, se le suore hanno, ne abbiamo fatti stampare ormai 35.000 copie di novene a San Michele Arcangelo, quelli che la dicono fedelmente dicono non posso farne a meno, chi non riesce a dirle naturalmente il nemico fa di tutto perché dice no, quello no, di quello che te pare, ma non mi mettere davanti colui che mi schiaccia la testa, colui che mi ha cacciato dal paradiso, dal cielo. Ecco, allora se vogliamo darle ci difendiamo, se vogliamo prenderle facciamo a meno, guardiamoci i programmi televisivi, ascoltiamo e leggiamo i giornali, perdiamo tempo. Tu non hai tempo di dire la novena e mi leggi 4 giornali al giorno? E ti ascolti i telegiornali 1, 2, 3, ma fammi la carità, ma quando è che ti svegli o ti sveglierai? Bene, io saluto tutti cari amici, scusate il mio metodo molto terra a terra, diciamo non mi piace fare discorsi complicati, no? Bisogna essere diretti in maniera che uno capisce di che cosa stai parlando. Allora, salutiamo tutti quanti e salutiamo anche la Madonna perché tra poco le suore diranno l'Angelus Domini, vero? E salutiamo il saluto con il saluto angelico. Ave Maria a tutti, cari amici, da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.